Sono le 12 e qualche minuto, entriamo nello spazio dell'approfondimento di Alfa Villa Più Voci. Una di queste è la collega Cristina Artoni che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Francesca, un saluto a chi ci ascolta.
Il terrore di Stato è arrivato. È il titolo che non lascia spazio a compromessi dell'ultimo articolo di Gessen pubblicato nei giorni scorsi dal New York Times e poi ripreso da altre testate europee. Saggista, giornalista di origine russa con cittadinanza statunitense, Gessen analizza l'attuale realtà distopica negli Stati Uniti. Dopo le ultime 3 settimane di brutalità a Minneapolis, scrive in un passaggio dell'articolo, non dovrebbe più essere possibile affermare che l'amministrazione Trump cerchi semplicemente di governare questa nazione. Essa mira a ridurci tutti a uno stato di paura costante. Un clima di terrore che, secondo Gessen, ha delle analogie con il passato, ad esempio con la vita quotidiana nell'era staliniana in Unione Sovietica, ma anche con il terrore esercitato dalla polizia segreta e dalle forze paramilitari come le camicie brune durante il regime nazista. In questa logica di controllo nessuno è dunque immune alla violenza mortale dello Stato. Questo è il tema al centro della nostra conversazione di oggi, che indagheremo facendo un confronto tra passato e presente.
E con noi anche oggi 2 ospiti, ben ritrovato prima di tutto Marco Deramo, buongiorno.
Buongiorno.
Sociologo e giornalista. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Sociologo e giornalista, autore di molti saggi, tra cui Via dal vento, viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti, pubblicato da Manifesto Libri, e per Feltrinelli, Dominio, la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi. E buongiorno anche a Marcello Flores.
Buongiorno.
Storico con all'attivo numerose pubblicazioni sui genocidi e totalitarismi, ricordiamo il suo ultimo libro Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, scritto con Emanuela Fronza e pubblicato dalla Terza. Marco Deramo, iniziamo con lei. Prima di affrontare la stretta attualità negli Stati Uniti con gli omicidi di Minneapolis, una sua opinione sul disegno di Trump e della sua amministrazione. Ecco, il terrore di Stato è arrivato, come scrive Gessen?
Ma in un certo senso sì, nel senso che vediamo che sta facendo delle cose che erano immaginabili solo 2 anni fa. Ecco, nessuno si sarebbe immaginato che qualche che arrivavano e prendevano un bambino di 5 anni e lo portavano nel freddo di Minneapolis fuori, insomma, poi che uccidevano una, la cosa, alcune cose addirittura quasi ironiche, cioè la signora che è stata uccisa dal lice, il problema era che suo padre è un trampiano. E quindi poi Trump si è dovuto scusare con il padre della signora. Insomma, è una situazione abbastanza complicata, nel senso che non è chiaro fino a dove si vogliono spingersi, e soprattutto non è chiaro, cioè tutte le cose che sentiamo sempre che tutto questo è terribile, va male, è lo Stato è totalitario, eccetera. Quello che non con questo approccio non riusciamo a fare è capire perché sta succedendo e come ci si può rimediare, perché è una sorta di deprecazione che si autoassolve in qualche modo. Io personalmente penso che dovremmo cominciare più che a dire oddio mamma torna il fascismo, sì vabbè allora torna il fascismo e allora so what, cosa possiamo fare? E questo è un problema che secondo me è più serio della semplice condanna, indignazione, eccetera, eccetera.
Per esempio, possiamo cercare di capire come si costruisce uno Stato basato sul terrore. Quali sono i primi indizi, certo non quelli più evidenti come omicidi o feroci repressioni, che determinano l'inizio del terrore? Marcello Flores, magari ci può fare qualche esempio?
Ma gli esempi storici più classici. Possiamo vedere il terrore bolscevico subito dopo la rivoluzione e quindi già prima di quello che sarà poi il grande terrore negli anni 30 di Stalin, oppure quello di Hitler immediatamente dopo la sua presa del potere. Noi vediamo che ci sono 2 tratti distintivi immediati, che sono l'eliminazione degli altri partiti che esistono, e quindi il rimanere con un solo partito che esercita il potere, il governo, e la creazione di una polizia segreta, o ex novo, oppure, se già esiste, dandole dei nuovi poteri di poter perseguire chiunque, al di fuori anche delle norme di legge o costituzionali che per un po' possono continuare a esistere, a fare quello che vogliono in qualche modo con chi ritengono che sia un oppositore. Ora, noi abbiamo visto in questo caso sono dei singoli e piccoli atti, sia pure terribili, che proprio denunciano questa possibilità, ma siamo ovviamente ben lontani, quindi le analogie storiche vanno sempre prese insomma con una certa diffidenza. Gessen, capisco, ma richiamo troppo netto alla vita quotidiana sotto Stalin o alla Germania nazista, beh, insomma, è difficilmente compatibile con quello che noi abbiamo visto, cioè con la reazione che negli stessi Stati Uniti c'è stata a queste azioni che abbiamo visto in corso a Minneapolis.
Certo, grandi mobilitazioni. Quindi torniamo ai giorni nostri, Marco Deramo. Durante la prima amministrazione Trump, dal 2017 al 2021, c'erano già chiari segnali di questa deriva autoritaria, eppure Trump è tornato al potere. Forse è importante ricordare da quali forze è stato sostenuto, e le chiediamo anche se attualmente c'è una parte di questa classe dirigente che ne prende le distanze.
Sì, allora il problema è, diciamo, il problema originario, che riguarda non solo gli Stati Uniti ma tutti quanti, è che la democrazia neoliberale, cioè la democrazia totalmente in mano ai ricchi, ha smesso di dare quello che prometteva, e non ha mai dato interamente, ma proprio non ha dato nemmeno un centesimo. Cioè è successo che la situazione economica e sociale delle persone le ha rese assolutamente indifferenti al fatto che ci fosse una democrazia o no. Cioè, se la democrazia vuol dire che devo essere disoccupato, che devo guadagnare 800 euro al mese, chi se ne frega. Questo è naturalmente non è un atteggiamento molto sano, però è un atteggiamento comprensibile, e quelli che si sono sentiti colpiti dal neoliberismo globalizzato, che naturalmente hanno questa reazione che molto facile, che è stata già usata tanto volte, di trovare il nemico straniero, di dare la colpa agli immigrati, di far ricorrere a patria famiglia, ma tutto questo però deriva dal fatto che è stata resa indigesta la democrazia alle persone. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, adesso va bene, quello tutti parlano cioè il secondo punto è che dobbiamo smetterla di pensare che i sostenitori di Trump siano degli cafoni obesi e contadini. Negli Stati Uniti i contadini sono l'1,5% della popolazione, quindi possiamo smettere di pensare tutto ciò. La seconda ragione per cui possiamo smetterla è il silenzio totale del capitalismo cosiddetto liberal americano. Cioè, se mai c'è stato il capitalismo liberal negli Stati Uniti, questo non si è mai sentito. Cioè, la differenza che, in questo senso, per ritornare agli esempi precedenti, il totalitarismo staliniano agiva in assenza di un capitalismo e in assenza di una classe dirigente capitalista, quindi era di per sé un potere totale. Invece qui il potere che stiamo assistendo oggi assomiglia più all'inizio della presa del potere nazista, cioè quando i Krupp, i Thyssen e così via accettarono quello che stava succedendo, perché intanto un po' ci guadagnavano. Come qui i capitalisti americani accettano quello che sta succedendo perché tanto gli tolgono le tasse. Noi vediamo che adesso, in questi ultimi giorni, qualche amministratore delegato ha sollevato la testa, ha detto: ma forse stiamo un po' esagerando con questa cosa.
Infatti anche nell'ascesa del nazismo troviamo un sostegno significativo dal grande capitale e dalla borghesia tedesca, che appunto finanziarono la presa del potere di Hitler e beneficiarono delle politiche economiche del regime. Stiamo facendo, mi rendo conto, dei grandi salti tra contesti e epoche diverse.
Sì, no, scusi se mi interrompo, ah, certo. La cosa comune è che Hitler fu sottovalutato esattamente come Trump, cioè uno dei grandi errori che è stato fatto con Trump dal 1900 e di considerarlo quello che probabilmente anche è, cioè un vanesio, narcisista, megalomane, però tutte queste categorie psicologiche non servono a niente in politica e soprattutto non ti permettono di vedere il pericolo che avanza. Se tu trovi che Hitler è un piccolo caporaletto austriaco che dipinge male, beh, diventa difficile poi capire quello che è fatto. Se Trump è, come è stato, un immobiliarista che è fallito ripetutamente e faceva il presentatore televisivo di una trasmissione, non riesce a capire perché sia riuscito a riprendere il potere dopo averlo perso e perché, insomma, diciamola così, Trump non si è scritto da solo 140 decreti presidenziali il giorno in cui è salito al potere, ecco.
Certo, quindi questo paradigma comparatista che stiamo cercando di usare per rintracciare possibili somiglianze ma anche possibili differenze in certi casi funziona e ci fa capire anche dei collegamenti tra Germania nazista e quello che sta, insomma, succedendo ora. Ma se questo concerne le due nazioni, Germania e Stati Uniti, al tempo della presa, dell'ascesa di Stalin, come si creò l'apparato basato sul terrore?
Marcello Flores.
Ma l'apparato del terrore nasce sempre per decisioni politiche, non ha nulla a che fare con gli appoggi economico-sociali che ci sono, che ci possono essere. In questo caso l'appoggio sociale ai bolscevichi era stato negli ultimi mesi del 1917 e nell'ottobre, perché il partito bolscevico era l'unico veramente contrario alla guerra. Una volta che però il colpo di mano di ottobre, con la rivoluzione di ottobre, i bolscevichi prendono il potere, è il potere stesso che decide le sue forme e le deciderà molto presto, nel giro di pochi mesi, con la legislazione sul terrore, la creazione della CECA, la polizia segreta, che avrà la possibilità di prendere, arrestare e fucilare quelli che ritiene essere dei controrivoluzionari colti sul fatto. Quindi l'appoggio che c'era stato è un appoggio che poi in parte rimarrà, in parte invece non rimarrà e sarà solo il terrore che riuscirà a tenere sotto. Pensiamo alle grandi negli anni 20 e all'inizio degli anni 30 ci sono centinaia di rivolte contadine e operaie in Unione Sovietica, ma ormai il terrore si è consolidato. In Germania i gruppi capitalisti forti hanno appoggiato Hitler perché vogliono la pace sociale, la borghesia ritiene che forse Hitler possa portare quella tranquillità, ordine e riprendere anche il ruolo storico che la Germania aveva avuto e con la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale aveva perduto, e quindi lo appoggiano, ma una volta che poi Hitler prende il potere è la gestione politica che fa combinare le cose in modo da costruire il terrore, con l'incendio del Reichstag, l'accusa, il processo falsa che viene fatto, con la messa fuori legge dei partiti politici, dei sindacati, la costruzione immediata del primo campo di concentramento a Dachau, la Gestapo che diventa un analogo di quello che era stata la CECA in Russia.
Ecco, parlavamo del clima che si respira negli Stati Uniti, nessuno è immune dalla violenza esercitata dallo Stato, dicevamo che è alla base del clima di terrore. È quello che stiamo vedendo a Minneapolis, Marco Deramo, è davvero la condizione della resa, potrebbe essere la consegna da parte del Minnesota delle liste elettorali?
Ma diciamo che ha ragione Marcello, lì, non siamo ancora qui. Se i cittadini di Minneapolis, una città in cui sono stato varie volte, possono dimostrare, possono sfilare per la strada, non siamo ancora a quello che raccontava Marcello, no? Siamo abbastanza lontani da quello. Quello che sta succedendo è che, infatti, è interessante quello che sta succedendo, perché Trump, tutto il gruppo di giuristi intorno a lui, sta spingendo i poteri della presidenza sempre al limite della Costituzione, stando attenti a che la Corte Costituzionale non possa condannarlo esplicitamente, anche perché la Corte Costituzionale è a maggioranza trumpiana. Però i giudici costituzionali sono una razza molto speciale, perché poi hanno paura di non contare più niente se lasciano tutto il potere agli altri. Comunque, fatto sta che negli Stati Uniti ancora non siamo in questa cosa, non è che stanno prendendo i giornalisti del New York Times e li portano a Guantanamo, non c'è questo clima di terrore, adesso non esageriamo, c'è un clima di disagio profondo, certo, se per gli immigrati c'è un clima proprio di cosa, ma anche lì bisogna sempre tenere presente che per quanto Trump faccia la voce grossa, per quanto paia, tutto questo è molto scenografico, molto teatrale, perché poi neanche Trump non riuscirà mai e non vorrà mai deportare 13 milioni di immigrati dagli Stati Uniti, perché gli salta tutta, gli americani non mangeranno più un pomodoro se lui fa questo, quindi non mangeranno più una foglia di insalata e neanche una bistecca, perché tutti i lavori di questo tipo sono fatti dagli immigrati illegali. Quindi noi assistiamo a questa cosa scenica, credo che ci sia proprio una rappresentazione delle catene, dell'umiliazione, delle cose, più che anche deportarne 100.000, va bene, è una cifra enorme, ma insomma non è chiaramente non è il modo per risolvere il problema e non è risolutivo. Quindi è un modo per far capire che lo Stato può fare quello che ti pare. Negli Stati Uniti, per quanto riguarda la classe media bianca, ancora non siamo a questo punto, però quello, io insisto nel dire che in un sistema come quello degli Stati Uniti, quello che è interessante è l'assenza di reazione. Cioè, perché fino a questo momento una reazione sarebbe possibile. A me stupisce moltissimo, per esempio, che non ci sia una reazione nera quando Trump si sta portatore di una politica così razzista. Mi stupisce che i capitalisti che tanto avevano guadagnato con la globalizzazione non si siano opposti alla chiusura della globalizzazione da parte di Trump. Parlo dei democratici che praticamente sono scomparsi dalla circolazione, però l'assenza di reazione rende molto più possibile, perché noi abbiamo visto che Trump e il trumpismo, appena c'è una reazione forte, fa marcia indietro. Come dicono gli americani, chickens out, fa il pollo che si ritira. Quindi insomma, comincerei a ragionare su come si può reagire a questa cosa e come anche in Italia e in Europa, perché poi non nascondiamoci che dove quello che succede nell'impero succede qualche anno dopo nelle colonie, nei vassalli. Cioè, noi ci aspetta un'Europa in cui governerà la Le Pen in Francia, qui governa la Meloni, governa Farage in Inghilterra e la AfD in Germania e Vox in Spagna. Quindi questo, dobbiamo cominciare a prepararci a capire come fare a resistere.
Lei come se la spiega questa mancata reazione, ad esempio, da parte delle comunità afroamericane?
Io?
Sì.
Io? Perché è molto strano, è un meccanismo molto molto curioso. Cioè, intanto c'è un meccanismo, negli Stati Uniti c'era, come in tutta l'Europa, in tutto il mondo occidentale, una palle piene, posso dirlo, dell'ipocrisia. E quindi queste ipocrisie, allora, questo si è visto per esempio nel Michigan degli Stati Uniti, dove c'è una forte popolazione islamica, araba, e questa popolazione islamica ha votato Trump per odio all'ipocrisia di Biden su Gaza. Naturalmente non sapevano che cadevano, cioè lo sapevano che cadevano la parola in brace, ma lo stesso un po' avviene nei neri, a parte il fatto che c'è una borghesia nera che spesso ha posizioni trampiane perché è stata cooptata, gli altri sono in una situazione di totale, cioè gli è più facile protestare contro in un regime democratico, cioè infatti non sta succedendo niente, ma Black Lives Matter non sta succedendo adesso.
Altro elemento presente invece nei regimi è la diffusione del controllo attraverso una rete capillare di spie e di un pressante clima di sospetto. Lei su questo tema, Marcello Flores, scrisse nel 92 per Il Mulino un libro, purtroppo ora fuori catalogo, intitolato L'età del sospetto, i processi politici della guerra fredda. Come si diffonde il sospetto all'interno di questi contesti? Siamo, mi sembra, in pieno sorvegliare e punire di Foucault, quindi punizione, supplizio, disciplina, prigione.
E così, ora quel libro che aveva fatto si riguardava soprattutto gli anni successivi alla fine della guerra, nel pieno della guerra fredda che era appena cominciata, e lì proprio per mantenere un controllo all'interno della propria sfera di influenza, sia Stalin nel mondo comunista, sia gli Stati Uniti al proprio interno e in parte anche nell'Europa occidentale che controllavano, hanno portato avanti politiche diverse fra loro, molto diverse, ma che erano quelle del controllo. Il maccartismo negli Stati Uniti era questo, era espellere tutti quelli che erano ritenuti comunisti, sabotatori, possibili rivoluzionari, e che spesso erano in realtà solo dei democratici che erano stati con Roosevelt e avevano ancora in mente una idea progressista su cui l'America sarebbe dovuta andare. Oggi è molto più difficile questo da parte di un paese che pure ha questi tratti sempre più autoritari, come ricordava Marco Deramo prima, perché effettivamente la democrazia è diffusa, perché i social media, per esempio, la diffusione da una parte può costituire un elemento che favorisce un maggiore controllo, ma dall'altra è anche un'arma potente per contrastare quelle che sono le derive centralistiche e autoritarie di uno Stato. Il numero di spie che c'erano presenti nel passato oggi sarebbe impossibile che si creano. La scelta infatti è quella di puntare su queste nuove forme di polizia, come dice per esempio, che è una sorta di pretoriani del presidente ai suoi ordini, ma diventa difficile. Il controllo sui media è un controllo fatto soprattutto con ricatti, facendo in modo che vengano comprati il più possibile da amici miliardari ricchi, però esiste ancora per fortuna una larga parte di opinione pubblica, di stampa totalmente libera, e quindi questo rende più difficile questo controllo, e questo è il problema, perché esasperare l'autoritarismo può essere in qualche modo, come ricordava Marco prima, controproducente anche da parte di chi ha votato Trump e di chi l'ha appoggiato.
Siamo quasi in chiusura, ma prima di lasciarci un ultimo tassello, abbiamo ancora 2 o 3 minuti. Marco Deramo, negli Stati Uniti, come sappiamo, e in Minnesota, la repressione al dissenso sta avvenendo non solo con la violenza, ma anche con la sorveglianza attraverso la tecnologia. Lei ne ha parlato nel libro edito da Feltrinelli, Dominio, la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi. Ecco, di quali mezzi tecnologici parliamo ora sotto l'amministrazione Trump?
Ma non è sotto l'amministrazione Trump, è questione che siamo sorvegliati, siamo sanno tutto di noi senza bisogno di quelli. Il problema è che, Marcello, il problema è che non c'è più bisogno di spie. Nel senso che l'uso, per esempio, quando scomparirà la carta moneta e pagheremo tutto in carte di credito, il potere centrale saprà che se noi, qualunque spesa noi facciamo, qualunque se abbiamo bevuto un whisky o se abbiamo comprato una liquirizia. Quindi la nostra televisione racconta agli emittenti che cosa guardiamo, in che momento noi ci alziamo non solo cosa guardiamo, ma anche quando non guardiamo, ci racconta come internet racconta tutte le nostre ricerche, e tutto questo poi viene centralizzato, che si pensi, le grandi imprese tecnologiche sono in continuo contatto con i poteri statali, se no non potrebbero sopravvivere. Quindi noi siamo in una situazione, da questo punto di vista non è strano che i migliori alleati di Trump siano questi, gli agenti della sorveglianza, no? Di informatica e adesso poi con l'intelligenza artificiale saremo freschi, ma diciamo che non ce ne accorgiamo e che lo diamo per scontati. C'è una specie di scivolamento lento verso una situazione di controllo totale, di cui la gente dice vabbè, mi controllano e chi se ne frega, esattamente come quando noi facciamo una ricerca sul computer e ci chiedono, il computer ci chiede di dare l'assenso alla pubblicità e noi diciamo sì, va bene, chi se ne frega, non sapendo che tutta la nostra vita sarà messa in vendita a quel punto. Quindi direi da certo senso Trump, rispetto a questo modello di sorveglianza, di svelo, è un po' arcaico. In generale l'impressione che si ha è che Trump abbia un'idea di potere molto ottocentesca, di conquiste territoriali, la Groenlandia, il Canada, il Venezuela, di attivi commerciali, di controllo delle vie della seta, non ha un'idea, mentre gli Stati Uniti fino adesso erano il paese che aveva un'idea molto moderna dell'impero, delle cose, adesso sembra che anche questa forma qui di Minneapolis che vediamo lì, eccetera, come ricordava Marcello, è una forma molto rozza, molto, insomma, si può fare di meglio nel mondo moderno per avere il controllo totale delle persone.
Magari però può anche essere una forma di controllo, di esercizio del potere molto plateale, che nasconde eventualmente anche una forma di controllo più invisibile. Non lo so. Noi purtroppo dobbiamo fermarci qui. Grazie mille Marco Deramo, sociologo e giornalista, autore di molti saggi.
Grazie.
Grazie.
E grazie anche a Marcello Flores, storico, con all'attivo numerose pubblicazioni sui genocidi e sui totalitarismi. In questa mezz'ora abbiamo cercato di capire quindi il funzionamento del terrore di Stato con i suoi pilastri di controllo, punizione e disciplina come monito anche per il presente. E grazie mille anche a Cristina Artoni.
A voi.